Questo è il punto, perché 2 più 2 fa 4, tanto per lo scienziato come per la vecchietta che va a comprare un chilo di pere. Se non ci fosse questo rapporto, il linguaggio comune non esisterebbe. D'altra parte è vero che il linguaggio comune è impreciso. Quindi, in quanto tale, e se viene usato a livello teorico, inutilizzabile. Perché col linguaggio comune non c'è un riferimento governato dal linguaggio ai fatti, è chiaro. Un riferimento governato dalla dimensione linguistica sui fatti. Perché ci sia un governo, un riferimento ai fatti governato dalla dimensione linguistica, bisogna che le parole siano precise. Che le parole stiano per una cosa sola e non per due, o per tre, o per quattro, no? Se una parola sta per una cosa sola, allora il pensiero che è legato alla parola si rapporta con precisione a certi fatti, può essere controllato e via dicendo. Ma però il linguaggio comune, che non serve per operazioni teoriche, serve per operazioni pratiche, perché il linguaggio comune, anche lui ha riferito a un dato di fatto in realtà, non per virtù del linguaggio, ma perché è il linguaggio comune che si usa solo nell'azione, e dell'azione è collegata al fatto. E questo è il punto. Un'azione è sempre collegata a un fatto, un'azione è sempre in un contesto reale. Quando noi parliamo in un'azione, è vero che impieghiamo parole imprecise, ma è vero che l'azione è quell'azione lì e non un'altra. Perché io, se parlo della parola forza e stiamo tutti vedendo uno spettacolo di boxe, è chiaro di che forza si parla. Non si parla certo di forza, per esempio, di santità, di bontà, di moralità, si parla di forza fisica, di astuzia, anche di coraggio, anche di virtù, se volete, nel senso machiavellico, ma sempre una virtù molto, molto feroce, insomma. Non c'è nessun equivoco. Mentre se voi parlate di forza e state nel campo della fisica, dato che lì è il linguaggio che deve governare il rapporto con i fatti, quindi dovete stabilire di che cos'è questa forza e poi probabilmente addirittura non usate più questa parola e non usate altre. Quindi è vero che c'è questo, cioè, ci sono due dimensioni in questo passo. Stiamo a livello teorico. Allora è chiaro, una conoscenza scientifica passa a tutti, quelli che scienziati almeno di quella scienza non sono, quindi anche a scienziati di altre scienze, non sono le vecchiette di cui parlo io, diventa linguaggio comune e quindi perde la caratteristica specifica della scienza. Però non perde il contatto con i fatti. Perché il linguaggio comune non viene usato come linguaggio scientifico, viene usato solo in contesti pratici. No? È chiaro. Proprio perché è linguaggio comune. Quando io sono quando io parlo in linguaggio comune, ne parlo perché sono in una situazione pratica, dico a un amico andiamo al cinema, per esempio. Stiamo andando al cinema, quello mi dice no, allora non ci andiamo, ma insomma. Il contesto è definito perché è quel contesto lì unico e irripetibile. Il contesto di un'azione umana è unico e irripetibile, è quel contesto lì e nessun altro contesto di azione sarà uguale a questo. Per qualche aspetto sarà diverso, perché noi avremo un giorno di più, per esempio, quindi non saremo quella di ieri, vi dicendo. Essendo quel contesto lì, il linguaggio comune non ha bisogno di essere preciso, perché non ne ha bisogno effettivamente, perché è preciso lo stesso per quelle operazioni che si possono fare. Quindi voglio dire, bisogna tenere presente questa osservazione, bisogna tenere presente queste caratteristiche in sostanza. Come mai può succedere che delle cose così evidenti, per esempio, come che il re non è stato Dio a metterlo sul trono? Guardate che noi ci crediamo ancora a favole dello stesso genere, però, perché voi prendete il conflitto politico che c'è nel mondo, prendete l'Afghanistan. Sono sinceri gli americani quando dicono guardate questi maiali hanno invaso l'Afghanistan, però si dimenticano un'infinità di altre cose che hanno favorito, se non altro, o forse addirittura reso necessaria l'invasione russa dell'Afghanistan. Si dimenticano che lo hanno l'Israele, perché solleva tutto questo putiferio, perché non vogliono riconoscere l'autonomia dei palestinesi, contro ogni interesse anche loro, dei palestinesi, che se vanno avanti così viene un chissà che risotto viene che va peggio che per loro. Ora, tutte queste cose sono connesse. Israele dovrebbe riconoscere questa autonomia dei palestinesi, se non riconosce la colpa degli americani in senso oggettivo, perché gli israeliani dipendono in ogni senso dagli americani. Se gli americani sospendono gli aiuti, questi non esistono più come potenza militare. Quindi la responsabilità oggettiva è nella misura in cui c'è Israele, c'è tutto questo fermento arabo, questo fermento che oggi è diventato peggio che arabo, è diventato musulmano, che spaventa l'Unione Sovietica. Una volta che quelli là sono spaventati, vabbè, ma andiamo a distinguere, vanno e invadono per mettersi sicuri. disastro per tutti, perché la distinzione va a carte 49, ma sono disastri obiettivi però, perché gli americani non hanno dei musulmani a casa loro, ma i russi hanno 50 milioni di musulmani ai confini. In fondo loro hanno fatto una mossa contro il commercio, poi magari riusciranno a allearsi con il commercio, è un pazzo furioso. Ma però dico, i fenomeni sono quelli tipici della ragione di Stato, ogni potenza è costretta a difendere la sua sicurezza, e lì la sicurezza dell'Unione Sovietica era in gioco. Se per esempio non ci fosse questa tensione enorme nel mondo arabo, che adesso ha fatto un salto di qualità, però da tensione araba a tensione musulmana è più pericolosa. La tensione musulmana è una vecchia religione reazionaria ed è una cosa del tutto inutile di andare a dire che non lo è. Quello che ha scritto Khomeini è una cosa pazzesca. Prescrive persino con che piede si deve entrare l'accesso, per defecare o per rovinare, per entrare in parte il piede sinistro, sono cose dell'altro mondo, sono sì, perché è una cosa che è la religione di gente che faceva la pastorizia nel 600, 700. Sì, quindi in quel contesto là, forse prescrivere queste cose, come si deve andare a rovinare o defecare, forse ha qualche senso nel deserto, l'avrà avuto certamente. Le prescrizioni religiose hanno un senso, sono prescrizioni igieniche, ripetute adesso da questo vecchio passo. Però il santo qui è il santo del fanatismo, quindi è molto pericoloso. E certamente se Israele, che tanto adesso ha l'Egitto che ci sta a fare delle cose ragionevoli, forse leggermente più ragionevole, voi togliete questa cosa qui e tutti questi demagoghi o questi pensieri esasperati si tendono lentamente a sgonfiarsi. Quindi, però voi prendete la sicurezza con cui un russo ritiene di avere ragione, perché dopo tutto formalmente le cose si aggiustano sempre. Per noi è difficile pensarle come le pensa un russo qualunque, che la nostra stampa le presenta in un modo del tutto diverso. Ma la stampa sovietica presenta un trattato d'amicizia vecchio, cioè precedente dal resto della seconda guerra mondiale, tra l'Unione Sovietica e l'Afghanistan. Questi qui hanno una ribellione religiosa. Per i russi religioso vuol dire reazionario. Loro lasciano passare nel mondo e poi tutti questi marxisti, ma neanche Dio li perdoni, fanno buono tutto ormai. Ma dico, un marxista che vive in Unione Sovietica è convinto che la religione è l'opera dei popoli e che va lentamente sgominata. E su questo non si discute, insomma. Poi ci sono lo stesso quelli che ci credono, ma la maniera ufficiale di ragionare, le cose che vengono insegnate nell'università, le cose che vengono sostenute tutti i giorni, è che la religione è reazionaria. Figuratevi la religione musulmana, se è già reazionario il cristianesimo per loro. Quindi loro non hanno dubbi a questo proposito. Lì c'è una sovversione di questo tipo, è pericolosa. Noi abbiamo un trattato d'alleanza, ci ha chiamato, beh c'è la complicazione che ci ha chiamato a me, ma il caso c'era, i sovietici ci credono. Del resto oggi sono in Italia, cioè ieri c'era una cosa di Habermann, che è uno spirito molto critico, questo tedesco ribelle, marxista ribelle, che l'ha messo in galera. E lui finisce a giustificare la posizione, pur essendo un dissidente, fortemente dissidente, finisce a giustificare questo. Gli americani pensano in tutt'altro modo, che sia stato violato il diritto, questi comunisti italiani recitano anche loro questa cosa, questo rosario della non ingerenza, ma che non ingerenza? Tutte le ingerenze negli affari di altri paesi è la costante. Soltanto non si deve dire, non si deve nominare, è quella cosa che si deve fare senza nominarla. E che va bene se si fa senza che si veda, perché tutti i giorni la fanno. Quando per esempio gli anglo-francesi sono andati a Suez nel 1955, quando i franco-inglesi sono andati a Suez, Eisenhower non solo ha annullato le navi e gli aeroplani, ma ha fatto sapere a Eden che avrebbe venduto le sterline. Cioè voglio dire, questa è l'ingerenza negli affari inglesi e francesi, no? Comunque voglio dire, questo rovesciamento delle situazioni per cui per la teoria naturale della schiavitù di Aristotele, insomma, tutto, se noi andiamo a vedere il modo con cui prima di noi gli uomini pensavano alla loro società, noi restiamo esterrefatti. Buonasera, prego. Restiamo esterrefatti perché dicono, guarda cosa credevano questa gente. Il passo ultimo, che per esempio Aristotele credeva che lo schiavo, che esistessero degli uomini che erano schiavi per natura. Un uomo intelligente del Settecento credeva che il re di Francia in qualche modo avesse una relazione speciale con Dio, come molti oggi pensano che il Papa abbia una relazione speciale con Dio. il Papa dichiara di essere in contatto con Dio, e quando viene eletto un Papa si dice che sia lo Spirito Santo che sceglie il Papa, penetrando nella testa dei cardinali. Io che non sono legato a forme di Dio, sono cristiano, ma non sono assolutamente, mi sembrano strano, uno ci crede, mi diranno strane, non so, insomma, voglio dire, noi quello che bisogna fare è rendersi conto che anche il modo con cui noi giustifichiamo le nostre situazioni politiche è sempre così paradossale. Ora, se noi teniamo presente la figura del pensiero come l'abbiamo ricevuto dall'eredità culturale cristiana, soprattutto cristiana, anche Kant è un cristiano, anche Hegel è un cristiano, che in sostanza ha questa confusione, tutto sommato, prende ragione sul pensiero puro, quello che vi ho detto prima, la preparazione del programma, non il funzionamento del computer, ragiona sul pensiero puro e lo ostacola a tutte le forme del pensiero, cioè considera come se tutto quello che noi pensiamo, tutto quello che ci viene nella testa fosse tutto pensiero puro, mentre qua tutto quello che ci viene nella testa è, per così dire, impuro, cioè meccanico. Soltanto quando si rompe una routine per qualche motivo, allora noi abbiamo un momento di pensiero puro, qualunque uomo, non so, lei che l'ha avuto a livelli stratosferici, noi lo avremo a livelli modestissimi, ma siamo tutti uomini, sia Hegel che noi, a tutti capita di avere un pensiero, cioè una modificazione dei nostri schemi di comportamento. In fondo, proprio è Marx che ci insegna a vedere le cose così, però, quindi insomma, dobbiamo tenerne conto. Si può dire che ci sia stata fatta questa confusione per cui le caratteristiche che erano state osservate, teorizzate, spiegate dalla ragione, spiegate, ma che avevano come riferimento il pensiero puro, il pensiero nella sua vera e propria funzione attiva, come innovazione, era estrapolato, esteso, si considerava qualunque forma di rappresentazione della testa sotto questo aspetto. Per cui, ora, allora diventa molto difficile effettivamente pensare che l'uomo non si capisce più niente in realtà. Di fronte al fatto, per esempio, che un uomo intelligente del Settecento credeva che il re di Francia corresse la scofola toccando col dito la piaga, uno resta esterrefatto. Ma andate dentro in questo meccanismo del pensiero ripetitivo, che oggi noi conosciamo bene perché, non solo perché la psicologia e la linguistica hanno fatto grandi progressi, ma perché c'è questo forte paragone tra il funzionamento del nostro cervello e il funzionamento di un computer, con quelle che serve che vi ho detto. Ecco, il pensiero ripetitivo, voi avete messo un programma nel computer, quello continua a andare, le cose cambiano, lui continua a andare, voglio dire, è comprensibilissimo. Se noi abbiamo un'idea tradizionale del pensiero, per cui estendiamo le caratteristiche del pensiero puro o del momento innovativo del cervello a tutte le cose che abbiamo nella mente, ci risulta molto difficile pensare che gli uomini pensano tutte queste fanfarone, no? Ma se invece noi ci rendiamo conto che il pensiero funziona a livelli meccanico ripetitivi ogni volta che non ci sia un ostacolo nella realtà, allora noi capiamo benissimo come ci possono essere questi scarti immensi tra la rappresentazione degli uomini e la realtà, e come ci sia la realtà nel pensiero nostro, ma capovolta, eccetera. E guardate, stiamo molto vicini al materialismo storico. In realtà, in questo caso, per esempio, parliamo del potere e della monarchia di diritto divino. Ecco che succede uno scarto nella realtà quando questo potere non funziona più. E la teoria del diritto divino dei re non cade su base puramente teorica, qui è Marx, non cade su base puramente, fino a che non diventa debole il potere assoluto del sovrano, del sovrano classico, fino a che questo potere non diventa debole, tendenzialmente la gente crede alla teoria del diritto divino del re. Cessa di crederci non per un cambiamento della situazione teorica, ma per un cambiamento della situazione pratica, che può essere anche un cambiamento della situazione teorica, nel senso che un progresso della cultura ha reso possibile da certe situazioni pratiche, rende debole il potere, ma insomma l'anello che deve scattare è un indebolimento di quel potere. Tant'è vero che dove le cose non sono andate per scosse brusche, rispetto al potere monarchico per inteso, per la Gran Bretagna e il Regno Unito, le cose non sono così chiare nel Regno Unito come sono chiare per esempio in Francia, dove c'è una repubblica. Perché quando gli inglesi hanno queste forme ingenue di venerazione che noi abbiamo magari per i giocatori, lo avevamo, adesso ci sono per i cantanti, i miei tempi c'erano per i ciclisti, ma loro hanno per la regina, insomma, e effettivamente sono forme estremamente ingenue e tendenzialmente dogmatiche, e non è un caso che la regina sia il capo della religione in Gran Bretagna. non è un caso, perché se gli togliete anche questo anello della catena non funziona più niente, perché il suo figlio era anche lui, sono cose che non hanno senso nel nostro mondo, nessun senso, ne hanno se quel tipo di potere che ha preso quella forma è stabile, come si dice oggi, non è destabilizzabile. Quindi ecco che in fondo si vede in questa analisi di qui, si vede un po' effettivamente come il cambiamento teorico sia un cambiamento pratico in questi casi, ma rispetto al pensiero ripetitivo, rispetto a questo pensiero che non è il pensiero nella sua forma pura, possiamo anche dire che quando il pensiero è nella sua forma pura effettivamente il mondo riceve una certa semplificazione, c'è una persona che conosce e tutto il resto dall'altra parte, perché è veramente così. La conoscenza scatta in un individuo singolo, anche se l'individuo singolo non esisterebbe senza la società, e anche se tutta la capacità di pensare dell'individuo singolo è tutto un fatto sociale, cioè meglio, però il fatto del pensiero arriva a questo, richiede questa società, ma scatta nell'individuo singolo. C'è l'individuo singolo da parte e c'è tutta la realtà dell'altra. Il processo si è semplificato, è questa forza immensa del pensiero, effettivamente è una forza immensa il pensiero, perché riesce a fare di un'entità qualunque, un individuo, che voi sapete come è niente, un individuo nel cosmo, addirittura non esiste, è una virgola, ne fa un fatto attivo che può modificare lo schema di svolgimento della realtà in quel punto lì, ma quando poi l'innovazione è un'innovazione scientifica, questo cambia tutto. Nel pensiero normale, o pensiero ripetitivo, o pensiero meccanico, pensiero già fatto e usato dagli uomini, in realtà si ritorna dentro la realtà. C'è tutta la realtà che mi forma il cervello. C'è la realtà fuori di me, ma io ma l'elemento, la rappresentazione che funziona nella mia testa è quella che dipende dalla realtà, non nel quale la realtà viene superata dalla forza del pensiero di un singolo. Ecco, la consapevolezza, però anche questo è un momento limite nell'esperienza di ciascuno di noi, ricompreso per Kant, Galileo, eccetera, e la consapevolezza che noi normalmente funzioniamo, basta, funziona questo sistema di computer che abbiamo nella testa. Rende spiegabile, mi pare, e naturalmente poi possiamo osservare un fenomeno a livello linguistico e allora l'osservazione di Sartori è giusta. In quanto tale, la matematica della vecchietta non è la matematica, ma in quanto tale. E questo in quanto tale è un arbitrio in un certo senso, perché la vecchietta è un fenomeno sociale che può essere studiato, compreso e spiegato, studiando la società e tutti i livelli della realtà che si formano nella società, no? Dove appunto il pensiero è un fenomeno sociale, il pensiero è sempre ripetitivo, a meno, salvo quando entra in crisi, allora deve essere sostituito, allora la mente diventa, lei si sveglia, emerge come un fattore autonomo della vita reale, della realtà, e cambia la realtà. La realtà cambiata, tutto ricomincia a funzionare con meccanismi di causa e di effetto, con macchine, con funzionamenti automatici, e via dicendo. Quindi, naturalmente c'è, non, per questo voglio dire, data questa socialità, allora naturalmente, e date le caratteristiche dell'azione, del linguaggio comune, il rapporto alla realtà c'è in tutti e due i casi. C'è nel caso della scienza, perché la scienza è governata dal pensiero puro, diciamo così, e quindi stabilisce, è lei a stabilire la realtà, la scienza, come la scienza pone gli strumenti, la tecnica. Nell'altro caso è che è un contesto d'azione e la rappresentazione, finché appunto, come diceva Dewey, tutto sommato, finché lo schema d'azione e la realtà coincidono, finché l'azione soddisfa i bisogni, non c'è nessun bisogno, non sorge il bisogno di cambiare lo schema funziona e quindi c'è il rapporto con la realtà. Questo è per esaurire questa descrizione prima. Noi abbiamo quindi questi elementi. L'osservazione che voi avete ancora tempo un quarto d'ora o dobbiamo aspettare?
No.
Un quarto d'ora, facciamo un po'. No, questo è un primo risultato. Io avevo detto, quando si formano certi elementi teorici, la prima elaborazione, abbiamo dati di prima mano, il processo storico come era al tempo di Marx, con il liberalismo, con il socialismo, con l'utopia comunista, questo è per Marx, e quindi per noi che analizziamo, analizziamo è un dato di prima, non è un dato elaborato, è un dato così com'è nella realtà. Questo dato subisce una prima qualificazione, chiamiamola così, o determinazione, come dicevano una volta, teorica. Questa determinazione teorica permette questo sguardo sulla storia. In questo sguardo sulla storia compaiono questi elementi. E vedete che innovazioni rivoluzionarie compaiono, dal punto di vista conoscitivo, dico conoscitivo. Addirittura succede che l'idea che abbiamo dell'uomo, l'idea del pensiero, sono cambiate. E notate che oggi noi, riflettendo su queste cose 150 anni dopo, possiamo notare come sono in accordo con quello che è accaduto dopo, di più sconcertante. Per esempio, noi possiamo avere un'idea abbastanza precisa, più precisa di quanto avessimo avuto dell'ideologia e del pensiero e di queste dicotomie che si manifestano nel pensiero, perché appunto ci sono gli ordinatori, perché vediamo appunto, perché c'è il codice genetico, perché vediamo tutte queste nuove cose. Questi elementi sono... Adesso noi dobbiamo dire, dobbiamo decidere cosa fare. Questo che dobbiamo decidere cosa fare. Noi abbiamo una certa elementare formazione teorica che è rimasta nel 1844-45, che noi possiamo ricostruire, perché caratteristica del pensiero che è abbastanza indipendente dall'altra, noi lo ricostruiamo e quelle valenze che erano effettive e efficaci per Marx nel 1844-45, quel certa esperienza di procedimento di Marx attuale non siamo in grado di ripetere. Per noi, quando siamo di fronte a questi dati, come li possiamo utilizzare? Io direi che dobbiamo ancora estenderli in senso pratico. Consideriamo che abbiamo descritto delle cose. Non sappiamo bene che cose e in che modo. Cosa possiamo ancora dire? Noi dovremmo estrapolarle e vedere il meccanismo di questi elementi che abbiamo messo in evidenza, cercando di ragionare sugli aspetti di questi dati che sono emersi, questi 5 o 6 elementi capitali. In fondo noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo di fronte a noi quello che abbiamo sempre saputo, la storia, e che sapevamo già fin da prima. Però prima la vedevamo in un certo modo, perché avevamo in mente soprattutto la concezione idealistica dell'uomo, religiosa dell'uomo come spirito, tutto sommato. Allora c'era poi quella che è la materia, chissà dove sta, l'anima è prigioniera del corpo, ma insomma il funzionamento storico era spiegato con le idee e basta. Adesso noi abbiamo un altro modo di vedere le stesse cose, La storia viene, si profila per noi con qualche incertezza, che non sappiamo bene dove sta il pensiero puro, effettivamente. Noi abbiamo fatto uno schema, abbiamo ripreso in considerazione tutto il processo storico, la situazione umana, con questa griglia di punti di vista, di schemi, di fari per vedere le cose, proprio illuminazioni, sono delle fasi di illuminazione, erano scure e diventano chiare. L'abbiamo fatto con questa griglia di concetti che si possono sviluppare intorno all'idea del produrre. Ci ha dato un profondo approfondimento, di una capacità di vedere molto più in basso, proprio in basso, alla base, quello che è il pensiero umano, quella che è la vita dell'uomo. Però ci ha oscurato la parte nobile, in un certo senso. Perché il pensiero che noi abbiamo analizzato è il pensiero ripetitivo, meccanico. Data una certa situazione produttiva, la gente continua a pensare in un certo modo. Finché la situazione produttiva non si guasta, sono sempre gli stessi schemi che funzionano. Ed ecco che siamo proprio in questo campo. E abbiamo visto come in questo modo si possa rivedere e si possa capire le cose che prima non si accettavano tali e quali. Cosa volete fare? Di fronte, se non c'è la teoria dell'ideologia, che ha il suo fondamento in questa visione, però, cosa potete dire della malattia del diritto divino? Che gli uomini erano tutti stupidi. E no. Questo è quello che hanno tentato di dire gli illuministi. Gli illuministi, o almeno i più radicali fra di loro, hanno detto che gli uomini sono tutti stupidi, la storia è tutta una storia di pregiudizi, di errori. E gli ha detto, beh, sentite, no. Perché se la storia fosse soltanto tutta storia di pregiudizi e di errori, come va che il pensiero che era attivo anche prima è quello che ha fatto gli errori e dovrebbe non farli? Insomma, qualche cosa non funziona. Ma questo qualche cosa che non funziona, poi non funziona finché non si capisce come mai ci sono comunque questi errori che restano errori. Ora, Quindi noi adesso siamo di fronte a una situazione che è completamente cambiata, il nostro sguardo vede cose che non vedevano e vede con chiarezza alcune cose e alcune che si oscurano, si oscura questa vita. Cosa possiamo dire? Noi dobbiamo stabilire un po' cosa possiamo dire noi di questo meccanismo. Noi abbiamo il modo di produzione, questo è un punto di vista. Dal modo di produzione però ci permette di metterci in rapporto, di visualizzare, di prendere atto delle forze di produzione e dei rapporti di produzione, degli strumenti di produzione e dei bisogni. Questi sono fatti concreti della vita storico-umana, storico-sociale. Il modo di produzione è un punto di vista. L'articolazione di questo concetto è tale che si mette in rapporto con entità, gli uomini con una certa dimensione. E noi possiamo effettivamente dire, mi pare, questo. Allora noi abbiamo messo le mani su un punto di vista che ci consente di applicare una certa concezione dinamica della storia. Noi prima, perché si muoveva la storia? Lo sa Gesù, no? Oppure si muoveva a livello puramente ideale. Gli uomini avevano delle idee, la realizzazione di queste idee significava il cambiamento storico. Tutto questo non sta in piedi, obiettivamente. Tutto questo non sta in piedi, perché è difficile pensare che è nata la monarchia di diritto divino perché gli uomini si sono messi in mente che Dio dava il potere a una famiglia. Del resto voi sapete che prima il potere se l'ha preso una famiglia, poi si è pensato che fosse stato Dio. Perciò il potere di diritto divino, voi lo sappiamo. Il feudatario più grosso che ha mangiato tutti gli altri, non c'è altro che questo. Quindi noi non possiamo credere che siano state le idee a muovere la storia, anche se sappiamo che certe idee hanno mosso la storia, ben inteso, perché per esempio un'innovazione tecnica muove la storia. Siamo in questa confusione. Dopo Marx noi possiamo pensare più addentro il meccanismo di trasformazione profonda della storia, non quello elevato, ma quello di base, diciamo. Per noi abbiamo scoperto, capito, visto che un modo di produzione comporta bisogni nuovi, no? L'introduzione, lo strumento di produzione e il modo di produzione sono ovviamente legati. Nasce uno strumento di produzione, si modificano i comportamenti umani, nascono bisogni per soddisfare i bisogni, nascono bisogni obiettivamente. Allora voi avete il dinamismo storico, non il dinamismo a livello del pensiero puro. Il pensiero puro cambia anche lui la storia in realtà. Questo Marx non lo ha visto perché è stato affascinato da queste cose nuove che riusciva a mettere in evidenza e si è dimenticato del resto, tutto sommato. Ma voi avete un'aspirazione del dinamismo storico-sociale che riguarda generalmente la storia. Una trasformazione che non nasce perché è stato introdotto uno strumento nuovo, solo per quello, ma perché lo strumento nuovo ha fatto nascere bisogni, ha coinvolto tutta la società e tutta la società è cambiata. E naturalmente, dato che l'innovazione e il cambiamento come innovazione riguarda in modo attivo l'individuo che ha innovato e gli eventuali specialisti che lavorano con lui, eccetera. Ma che cambiano tutti. È nato in sede della società un nuovo modo, un nuovo programma per quel generale computer che è il cervello di tutti. E tutti si sono messi a funzionare su quel programma. Quindi, mentre per qualcuno è stata un'innovazione, per altri non è stata affatto un'innovazione. Ed ecco perché può essere pensata in quegli altri modi, no? Comunque, voi avete un dinamismo storico. Il modo di produzione crea bisogni. I bisogni creano cambiamenti. È plausibile del tutto, anzi è quasi necessario pensare che il cumulo di questi bisogni e quindi il cumulo delle risposte che vengono date a questi nuovi bisogni che prima non esistevano, perché sono semplicemente in funzione del fatto che l'uomo ha cambiato il valore di produrre, che il cumulo di questi bisogni a un certo momento faccia cambiare il modo di produzione stesso, è chiaro? Abbiamo il modo di produzione agricola, continua a creare bisogni. Creando bisogni, soddisfando questi bisogni nuovi, il modo di produzione agricola si complica, si estende, si rafforza. Voi lo vedete fisicamente, lo si vede, però questa modificazione continua del modo di produrre agricolo è molto attivo sul settore della scienza, la matematica, è molto attivo sul settore della tecnologia, è molto attivo sul settore dell'artigianato, è molto attivo quindi sul settore tecnologico. A un certo momento è molto attivo sul sistema economico, si formano capitali, si formano risparmi, si formano forme elementari di mercato, voi avete tutta una crescita della società e avete il trapasso nel primo regime capitalistico, il capitalismo mercantile, lo vedete proprio. Basta che voi disponete di questo punto di vista, voi vedete come si trasformano le cose. Quindi è del tutto plausibile, una volta che noi abbiamo questa griglia di concetti, di vedere il dinamismo storico. E di vedere che il dinamismo storico presenta questa caratteristica singolare, che ha dei mutamenti bruschi, delle intrusioni e dei salti in sostanza. Voi avete quella che poi i marxisti, in una maniera un po' troppo ingenua, hanno considerato la trasformazione della quantità in qualità. Anche questo è un pensiero molto sbagliato, questo, perché introduce subito delle osservazioni teoriche molto astratte in un processo che non ha ancora questo grado di comprensione. Però la ragione si spiega perché Engels, soprattutto Engels più che Marx, abbiano ripreso e poi fatto su questa base il materialismo dialettico, come si dice. Perché effettivamente noi abbiamo una serie di trasformazioni che in prima approssimazione, parlando grossolanamente, voi potete considerare quantitative. Il modo di produzione resta quello, nei suoi aspetti fondamentali, per esempio il modo di produzione agricolo. Quindi le forze di produzione restano quelle, i rapporti di produzione restano quelli, il pensiero resta quello, avete forme religiose di tipo dogmatico, sapere orale, avete tutta una fenomenologia. Quindi l'ultima trasformazione, qui semplifichiamo ovviamente, c'è un'ultima trasformazione, un'ultima innovazione che è dentro questo meccanismo, perché è per soddisfare i bisogni nati all'interno di questo meccanismo, che vi fa entrare in un altro modo di produzione. Quindi ecco, se voi la considerate come l'ultima modificazione del sistema agricolo, è un fatto quantitativo, non è ancora un fatto qualitativo, la considerate come primo elemento del nuovo sistema di produzione capitalistico, ecco che quella è qualitativa. Ed ecco perché nel marxismo avete questa idea che la quantità si trasforma in qualità, che secondo me è molto metafisica in realtà, perché ma vedremo perché, bisogna essere molto, aver fatto altre cose. Altre osservazioni intorno a questo. Comunque voglio dire, adesso stiamo a questi primi elementi, voi avete i bisogni che danno questo carattere dinamico storico e spiegano il cambiamento sociale. Del resto voi avete qui c'è materia di riflessione, mi pare che ho già parlato, per capire perché in Europa occidentale il processo non si è mai arrestato e perché invece per certe innovazioni che si erano fatte in Cina l'hanno prodotto, perché mancava la possibilità di generalizzarle come comportamenti sociali generalizzati. Mentre qui c'era, quindi là si inventa la polvere da sparo, la carta moneta, eccetera, sono tutte innovazioni che restano relativamente ferme. Le stesse innovazioni qui diventano il pensiero di tutti, non è che i cinesi fossero più stupidi di noi, o non è che tutti quelli che in Italia, nei comuni, eccetera, in Fiandra, eccetera, applicavano queste nuove tecniche fisiche o contabili, eccetera, sapessero bene cosa facevano, e che qui si generalizzavano perché quelle erano risposte ai bisogni sociali che erano emersi nel sistema reale di produzione politica. Quindi voi avete questo meccanismo, in sostanza voi avete un punto di vista che spiega queste trasformazioni storico-sociali, che spiega il carattere dinamico della storia e che spiega come e che spiega questa grande periodizzazione della storia. La storia va per grandi periodi. Perché va per grandi periodi? Perché finché un modo di produzione perdura nelle sue caratteristiche essenziali, perdurano in certe caratteristiche fisse anche tutti gli altri elementi della vita storico-sociale. È proprio il concetto di produzione nella sua articolazione che ce lo spiega in partenza. Se c'è quel determinato modo di produzione, ci sarà quella tal quantità di popolazione, tra un minimo e un massimo, ci saranno quei tali ruoli sociali, tanto per cento di agricoltori, tanto per cento di scribi, di religiosi che sanno far di conto, una piccola classe politica, piccolissima, il re, la sua corte. E questo tipo di popolazione concretamente avrà quella tale cultura, avrà quella tale esperienza, avrà quella tale mentalità, tutto questo è rigido. Cioè ci sono varianti, ma all'interno di una cosa che resta tal quale. Se cambia il modo di produzione, avete un processo di accelerazione molto forte di trasformazione dei comportamenti, al termine di quale cosa compare? Un'altra quantità di popolazione maggiore, sempre maggiore fino a che il modo di produzione si può espandere. Una composizione sociale della popolazione completamente diversa. Il numero delle persone che entrano nel sapere orale, nel sapere scritto aumenta enormemente, la scolarizzazione aumenta. Di intanto aumenta il pensiero, non immediato, ma il pensiero sul pensiero, il pensiero controllato, di tanto aumentano le capacità di libertà e di controllo di masse crescenti di uomini nei processi di democratizzazione e di socializzazione. Quindi avete due cose. Allora, sembra che sia emerso un punto di vista che ci consente di spiegare alcuni aspetti, almeno fondamentali, dell'evoluzione storica, di capire perché la storia è dinamica e di capire anche che quando siete all'interno di un sistema produttivo, di un modo di produzione che resta stabile, voi dovete interpretare le cose, se volete fare delle conoscenze storiche, per esempio, studiando le variabili possibili della politica, le variabili possibili della religione, le variabili possibili della scienza, sulla base di quel modo di produzione che rendeva. Quando voi avete, e quindi per un determinato modo di produzione fisso, quello che conta è studiare la politica, il diritto, la scienza, la religione, perché sono quelle che cambiano, sia pure all'interno di un sistema fisso. Quando invece cambia il modo di produzione, voi non potete spiegarvi più i cambiamenti sociali riferendovi solo alla politica, solo al diritto, solo all'economia, dovete riferirvi al cambiamento stesso del modo di produzione. Quindi il modo di produzione diventerà un elemento della vita storica che deve essere sempre tenuto presente, perché è la base di qualunque spiegazione, e che diventa il criterio di spiegazione ogni volta che ci sono questi grandi cambiamenti storici. No? Ecco, questo è l'elemento che noi potremmo considerare acquisito. Io a questo punto mi fermerei, e mi fermerei anche con la lezione, sono le 7:30, ma ecco, vi direi di riflettere o di fare delle osservazioni o di discutere a questo punto. Quindi i punti sono da discutere, su cui riflettere sono primi. Questa ricostruzione è plausibile, voi vedete che ci siamo abbastanza allontanati da Marx. Abbastanza allontanati da Marx, ma più ci allontaniamo, direi, più lo ritroviamo in un certo senso. Più diciamo questo uomo che ci ha aperto gli occhi. Ecco. Adesso state a vedere che caratteristica ha questa cosa che abbiamo detto. Noi ci siamo messi in mente appunto che gli uomini fanno così, che producono, che dato che producono succedono questi fenomeni, che questo che tipo di conoscenza è? Che tipo di conoscenza è? Come ci possiamo servire di questo tipo di conoscenza? Cosa possiamo dare ancora a dire? Ecco, questo è il punto sul quale noi dobbiamo riflettere. Con quale scopo? Avevamo una prima forma di teorizzazione, possiamo considerarla a certi rispetti come un dato di fatto, un vissuto, il vissuto di quell'epoca là. Quindi per gli uomini di allora e per noi a livello critico, un dato di prima mano. Questo dato di prima mano ha permesso, per la genialità di Marx, che ha riunito tutti questi elementi, di avere una prima teorizzazione, un primo controllo di queste conoscenze spontanee, di questo dato di prima mano. Questo ci ha aperto gli occhi. Adesso abbiamo di fronte a noi tutto questo nuovo modo di vedere la storia. Un capovolgimento enorme, davvero enorme. Come dobbiamo teorizzarlo? Perché noi adesso noi dovremmo, dato che sappiamo più di prima, ma sappiamo in termini non ancora controllati, noi abbiamo appunto questa teorizzazione ci fa vedere questa nuova visione della storia, questa nuova visione della storia diventa di nuovo lei stessa un dato di prima mano, no? Perché essendo un fatto nuovo, a noi si apre di fronte ai nostri occhi per la prima volta, Marx, e ognuno che legga seriamente Marx, voi vedete però anche così ci vuole molta pazienza, in generale non viene letto così Marx, nemmeno degli studiosi, perché vogliono ottenere risultati troppo presto, e quindi questo qui a suo modo è un dato di prima mano, in questo senso difficile da precisare, ma che è intuitivo, ecco. Quando noi ci siamo messi in testa modo di produzione e tutte queste cose, vediamo in un modo nuovo questi fatti. Ecco, ma è il primo vedere veramente, è il primo vedere. Che cosa valgono teoricamente? Cosa sappiamo in più? Ecco, questo è quello su cui dovremmo riflettere. Perché noi dobbiamo passare a una teorizzazione successiva e terremo conto anche di quella di Marx, ma qui cominceremo a vedere appunto quello che invece non funziona tanto, ecco, perché molto probabilmente io penso che, e voi vedrete perché lo penso, e Marx ha avuto questa geniale visione e l'ha teorizzata in un modo scorretto.
L'ha superata questa cosa? È stata introdotta questa variabile, sì, no?
L'ha assolutizzata anche, però questo è già un risultato critico che noi possiamo dire, quando ci riferiamo soprattutto a questa dimensione del pensiero, che lui ha ricondotto tutto all'ideologia, mentre noi diciamo non è possibile. Perché se tutto è ideologia, cioè automistificazione, cioè pensiero meccanico, ripetitivo, e che diventa mistificato, ma in se stesso come pensiero è semplicemente il pensiero meccanico, perché se no non potrebbe neanche essere auto, da dove verrebbe fuori. L'automistificazione deve avere un fondamento, deve essere spiegata.
C'è una domanda successiva a quello che si può porre. Lui ha visto questo mediante questa nuova ottica,
secondo me lui aveva due cose nella testa. Aveva il comunismo utopico, fondato filosoficamente, come sempre, molto vicino al tradurlo in una osservazione reale, molto vicino, perché ormai il comunismo era tale, dice, c'è l'alienazione umana, di carattere umano, perché c'è quella economica. E questo è un primo elemento concreto. Ma cosa significa? Anche questo non significa, è ancora un pensiero, non è un fatto. Quando un pensiero diventa un fatto? Quando è la descrizione di un fatto? Quindi qui la descrizione di un fatto cosa significa? Deve essere la descrizione di processi storici. E la semplice constatazione che Marx ha fatto nel 1944 e che Bobbio sostiene che è buono, perché lui non ha capito niente. Non è vero questo, perché quando io dico lui ha fatto un progresso, perché c'era Hegel, sapeva già che l'uomo è lui che pensa Dio, quindi è lui che è Dio in sostanza, che se non c'è l'uomo che pensa Dio, Dio non c'è. Quindi se è l'uomo che pensa Dio, se no Dio non ci sarebbe, è evidente che l'uomo, almeno dal punto di vista laico, immanentistico, non può che pensare a se stesso pensando a Dio. E effettivamente l'uomo ha la capacità di conoscere, che è una cosa straordinaria, perché mica che le bestie ce l'hanno. Quindi è onnisciente. L'uomo è in qualche misura onnisciente davvero, perché se vediamo tutti gli uomini nel corso della storia, questo è il soggetto della conoscenza. Ora, se vediamo un singolo uomo in un singolo momento, quello sa ben poco, ma se vediamo tutti gli uomini in tutto il corso della storia, noi vediamo una tendenza che ha come curva questa qui. La tendenza a fare che tutto il reale diventa tutto conosciuto. No? Tutto il reale diventa tutto conosciuto, ci vanno 50.000 anni, non lo so io, ma dato che le conoscenze si estendono costantemente, noi possiamo pensare che ci sia, quindi che l'uomo sia onnisciente. Poi sentite, si può pensare che l'uomo sia onnipotente, si può pensarlo, anzi si dovrebbe pensarlo. Questo uomo sociale, storico sociale. Adesso andiamo sulla Luna. Nessuno è più in grado di dire se non controlleremo il cosmo. Siamo vicini a controllare la materia nei suoi elementi di fondo. Abbiamo già fatto le esplosioni atomiche, la fissione atomica controllata. Siamo vicini a fare la fusione. Controlleremo la fusione atomica. Stiamo entrando nei meccanismi genetici. Va a sapere. Non si possono porre confini. Quindi l'uomo è onnipotente. Ed ecco perché, allora Hegel dice, ecco che gli uomini hanno pensato, la religione hanno pensato a se stessi, ma dato che non avevano il coraggio di pensarsi così come sono, l'hanno creato la figura di un Dio che però cos'è questo Dio? È la somma delle capacità umane, magari idealizzate. Poi è un'alienazione, nel senso che poi dice questa è un'alienazione, ma anche Hegel lo diceva, perché lo diceva in una maniera più saggia. Cioè questa è la forma, gli uomini nel momento della filosofia sanno che l'hanno fatto, quindi recuperano. Questi qui isolano, distruggono questo momento della filosofia, Feuerbach e Marx, per cui perdono di vista che in Hegel c'è la riconquista di questa perdita, c'è la riassociazione di questi elementi divisi. L'uomo ha un pensiero divino e lo imputa a Dio, l'uomo subisce una scissione, il bene sta in Dio e lui non ha più il bene. In Hegel la filosofia ricompone questi. Quindi l'alienazione si colma, si cuce questa alienazione, che è una scissione, una divisione. Questi qui che non credono alla filosofia idealistica restano a questo momento e ripetono però Hegel. Dicono l'alienazione è religiosa, e poi vuol dire che l'alienazione è religiosa. Basterebbe non pensare a Dio e pensare all'uomo per riavere tutto. E Marx dice, no, sta attento, perché l'alienazione ha una causa reale. Dato che l'uomo è servo, la dialettica di servo e padrone, c'è un'alienazione reale in sostanza, c'è un'alienazione teorica. Io ho pensato a Dio invece di pensare all'uomo, poi c'è un'alienazione reale. Io lavoro per un altro e quell'altro mi comanda. La causa, dice Marx, dell'alienazione religiosa è l'alienazione reale. Oh, tutto questo starà anche bene, ma non è un rapporto con la storia.
No.
Cioè, questo mette in evidenza che un aspetto della storia umana, della società umana. Ma fino a che noi non sappiamo e non possiamo dire se il processo storico non ha creato lui questa divisione e non la colma, questo non è contro un contatto con la storia. È chiaro? È la scoperta di un ipotetico aspetto della storia, che presuppone sempre qualche presupposto, tra l'altro, presuppone che l'uomo questa libertà ce l'abbia. Anche questa è una cosa che va spiegata, non solo detta. Ora, se noi abbiamo una relazione col processo storico, vediamo che la ragione, cominciando a lavorare, produce questa divisione, e sviluppandosi la colma, potremmo dire allora sì, che questa alienazione è reale. E questo lo vedremo molto bene in Kant, per esempio. Ma se noi questo non lo possiamo dire, è un'ipotesi. È un'ipotesi circa... Comunque, se voi volete controllare questo pensiero, tanto c'è questa difficoltà di parlare in termini di alienazione. Parlare in termini di alienazione significa pensare a un uomo che sia libero e ragionevole. Quindi si postula che l'uomo è libero e ragionevole. Arrivederci. E che da questa situazione... Rousseau, l'uomo è nato dappertutto libero e dappertutto in catene, così comincia il contratto sociale. Ma è vero. E se noi fossimo come le bestie, scusate. Ora, se invece voi avete una relazione col processo storico e avete una teoria che mostra come si è prodotta questa lacerazione, ma fa un passo avanti in realtà con la filosofia, se la assumiamo come un'ipotesi. Quando ha detto l'alienazione è reale, non è solo teorica, è pratica, non è solo teorica, ha una cosa in più per andare a vedere le storie come è andata. Se poi, come è successo, scopre che è la storia che produce l'alienazione, allora è di fronte a un soggetto che può non essere alienato se la storia ha esiti diversi, no? Ma voglio dire, la semplice scoperta, la semplice analisi che collega l'alienazione teorica religiosa all'alienazione